Pagina 29. La famiglia. Ma quali erano state le circostanze dell'arresto di Nerina? Nerina era figlia di Giovanni Legovic e di Giusta Cepak, entrambi nativi della zona di Montona d'Istria. Dai racconti familiari veniamo a sapere che Giusta, trasferitasi poi con i suoi a Trieste, era di famiglia contadina ricca. I genitori possedevano terre e osterie nella zona triestina di Rozzol ed erano diventati un punto di riferimento per gli istriani che si volevano trasferire nella città portuale. Forse Giovanni cercò lavoro presso i Cepak e lì conobbe la moglie, forse lavorava già per loro. Certamente le sue condizioni economiche erano molto più modeste di quelle della donna, aggravate dal fatto che, essendo antifascista, ebbe difficoltà a trovare lavoro e aprì infine un'osteria, attività per cui non era necessaria l'iscrizione al partito. Secondo il nipote Manolo, il matrimonio della bisnonna fu osteggiato dalla famiglia Cepak, che manifestò apertamente la sua riprovazione alla figlia per aver scelto un marito più povero di lei. Giusta si sentì mal giudicata e isolata dalla famiglia e forse da lì iniziò un periodo di amarezza e di depressione. Quando Nerina aveva appena 6 anni, la madre si tolse la vita in modo brusco e violento. Fu questo un terribile trauma che la deportazione in un certo senso replicò amplificandolo. I sentimenti di abbandono e di solitudine, di impotenza e di rabbia che il gesto della madre le avevano suscitato furono simili a quelli che provò nel periodo di detenzione nel lager. Di questa morte cercata, Nerina parlò con molta parsimonia, limitandosi a raccontare che sua madre aveva lasciato una lettera nella quale non spiegava in modo convincente i reali motivi che l'avevano spinta a quel gesto. Fu dall'incomprensione di quanto era accaduto, dalla difficoltà a parlarne e dal tentativo di arginare un dolore troppo intenso che ebbe inizio l'abitudine al silenzio. Padre e figlia si trovarono da soli. Giovanni lavorava nel locale di via ginnastica e infine la scuola. Nerina andava lì a fare i compiti. I due divennero legati al punto che, quando Nerina si sposò, suo padre andò a vivere con la giovane coppia. Il loro era un rapporto speciale, rinsaldato dalla perdita terribile ed inspiegabile che entrambi avevano subito. Nerina a scuola era intelligente e curiosa, amava leggere romanzi, ma ancora di più le piacevano i numeri, la matematica. Frequentò le scuole commerciali e poi non riuscì a proseguire gli studi per la cronica mancanza di denaro che affliggeva la famiglia. Fu Sonia a realizzare il sogno della madre, laureandosi in matematica a Città del Messico molti anni più tardi. Aurelio, il fidanzato, era il secondogenito della famiglia Ursic, composta dal padre Francesco, dalla madre Antonia Piskank e dai fratelli Francesco, detto Ciano, Virgilio e Rodolfo. Morto precocemente, il padre che lavorava all'ACEGAT, l'azienda di luce, acqua e gas di Trieste, il figlio primogenito sarebbe potuto subentrare al suo posto, a patto che italianizzasse il cognome, che diventò dunque Ursini. Prima che Ciano prendesse il posto del padre, fu Antonia a mandare avanti la famiglia, lavorando nel negozio di fiori che sua madre gestiva in Via del Monte. Tutta la famiglia era di sentimenti antifascisti. Nerina ebbe un buon rapporto con la suocera e fu gradualmente coinvolta nell'attività politica del futuro marito e soprattutto dei cognati. Il più attivo di loro era il giovane Rodolfo, Rudi, che nell'immediato secondo dopoguerra, durante l'amministrazione jugoslava, fu, come amava ricordare, il primo sindaco di Trieste. In realtà le cose stavano in maniera diversa. All'indomani della liberazione di Trieste, la città venne amministrata da un comitato di liberazione, formato da sloveni ed italiani antifascisti e comunisti, simpatizzanti per la causa jugoslava e per l'annessione della città alla nuova Repubblica Socialista. Il comitato aveva come segretario proprio Rudi Ursic. Il nuovo organismo civile si strutturò tanto rapidamente da fare proprie, a livello politico e amministrativo, una serie di funzioni dei comandi militari jugoslavi che sino a quel giorno avevano governato la città. Nel suo libro di memorie, Rodolfo ricorda la bella festa del 13 maggio 1945 in cui nel palazzo municipale di Trieste il maggiore generale Dušan Kvedar cedette i poteri ai membri del consiglio davanti alle autorità militari, civili inglesi, sovietiche e americane. Nel corso del solenne banchetto serale, come ci riferiscono i documenti, i convitati e gli altri ospiti delle nazioni alleate suggellarono lo storico avvenimento con numerosi brindisi e discorsi improntati alla massima cordialità. Una cordialità che si sarebbe ben presto interrotta. Il 12 giugno 1945 gli anglo-americani assunsero il governo della città, estromettendo gli jugoslavi, e da allora il contenzioso sui confini italo-jugoslavi divenne, per lungo tempo, lacerante e politicamente esplosivo, sia per l'Italia sia per la Jugoslavia. Dal termine della guerra e dalla divisione del territorio in zona A, governata dagli anglo-americani, e zona B, governata dagli jugoslavi. Al memorandum di Londra del 1954, che qualcuno non considerava definitivo, al decisivo trattato di Osimo, sottoscritto appena nel 1975. Il lungo trentennio, descritto dagli storici, fu attraversato dall'acutizzarsi di conflitti, incidenti diplomatici, speculazioni politiche da parte di coloro che accusavano il governo italiano di scarsa determinazione e interesse a risolvere definitivamente il problema dei confini e delle appartenenze nazionali, imputando al proprio paese di essere stato troppo rendevole al tavolo delle trattative di Parigi. Il nuovo sindaco sloveno aveva iniziato la sua militanza politica da giovanissimo, era stato condannato dal tribunale speciale e recluso a Castelfranco Emilia dal 1938 al 1943. Nella sua autobiografia, Rudi Ursic fornisce alcune preziose informazioni sul movimento antifascista di Trieste e di Monfalcone. In sostanza, Ursic descrive le difficoltà di stabilire una linea politica e militare comune ai combattenti sloveni ed italiani e gli sforzi per istituire organismi paritari sia nella lotta in montagna sia nella battaglia politica in città. La necessaria unità delle forze antifasciste era un suo chiodo fisso, fin da quando era detenuto a Castelfranco Emilia e discuteva con Luigi Grassi, membro del PCD, che lo voleva convincere a non intrattenere rapporti con gli sloveni, accusati di essere conniventi con terroristi e nazionalisti e di non essere veri comunisti. Il dibattito sulla priorità da dare alla realizzazione della società socialista, che avrebbe cancellato ogni differenza fra i popoli, e sulla questione dell'indipendenza nazionale, che interessava i partigiani jugoslavi che lottavano contro l'occupazione di diverse potenze straniere, lacerò a lungo i partiti comunisti al loro interno. I dubbi del partito avevano radici nel giudizio politico, non certo per tutti positivo, su un gruppo che aveva agito fra le due guerre, il TIGR, acronimo di Trieste, Istria, Gorizia e Rijeka, Fiume, che aveva combattuto la snazionalizzazione fascista con la propaganda e la diffusione di libri, riviste e giornali in sloveno, croato e con azioni violente e terroristiche come attentati dinamitardi, incendi, agguati e omicidi ai danni delle forze dell'ordine. Dorze Sardoz, uno dei più importanti dirigenti del TIGR, dentista, nato a Slivno, nei pressi di Aurisina, nel 1898, fu uno dei più importanti esponenti del movimento nazionalista. Nelle sue memorie racconta l'incontro e lo scambio di opinioni con un membro del Partito Comunista a proposito dell'appartenenza del territorio della Venezia Giulia, o come la chiamavano gli sloveni, della Primorska, alla futura Jugoslavia o al Regno d'Italia. Nelle osservazioni critiche di Sardoz è riassunta tutta la sostanza del problema che nei primi anni 30 divideva i comunisti dai nazionalisti. Mi accinsi a leggere il documento. Parecchie pagine erano dedicate alla descrizione della situazione della minoranza slovena e croata in Italia. Naturalmente il testo era tutto in italiano. Nella seconda parte c'era la descrizione dei nostri capi. Si diceva che erano borghesi che ci prendevano in giro. Vilfan, Slavik e tutti gli altri erano descritti in modo incredibile. Certo, dal punto di vista dei comunisti erano effettivamente dei borghesi, i rappresentanti del ceto medio. La terza parte conteneva l'invito a collaborare con il Partito Comunista. In cambio ci veniva offerta la possibilità di effettuare fra gli sloveni di queste regioni un plebiscito che avrebbe deciso se la Primorska dovesse appartenere alla Jugoslavia, ma solo nel caso che anche la Jugoslavia fosse comunista. Che me ne fregava a me di questo? A me non importava il regime della Jugoslavia. In essa vedevo solo la madrepatria, senza condizioni. Fu appena a metà degli anni 30 che i comunisti strinsero un patto di unità d'azione con i membri del TIGR, aderendo alla teoria dei fronti popolari per la sconfitta del fascismo. Ma i sospetti rispetto a chi usava e teorizzava la violenza e metteva in secondo piano la questione politica, enfatizzando l'appartenenza nazionale, non furono risolti. La questione nazionale sembrava dunque un problema secondario rispetto alla creazione di un sistema socialista in cui doveva affermarsi la fratellanza tra i popoli e l'internazionalismo. Né si comprendeva con quali mezzi affrontare la questione e soprattutto se la lotta armata fosse una strada praticabile o una via anarcoide e piccolo borghese. Queste incertezze spinsero i comunisti italiani e sloveni a ricorrere di frequente alle opinioni di Georgi, det Dimitrov, dirigente comunista bulgaro e segretario del Comintern, riguardo alle relazioni più opportune da intrattenere tra i diversi popoli. Intanto, nel microcosmo triestino, Roberto Ursini e la stessa Nerina hanno raccontato che fu lei, nel periodo di detenzione del cognato Rudi, ad andare a trovarlo in carcere e a portargli la biancheria e i vestiti. Di certo il rapporto non si limitò alla sola consegna dei panni. Quando, dopo l'8 settembre, Rodolfo uscì dal carcere e si unì alla resistenza, i partigiani spesso andarono a casa di Nerina per ricevere sostegno e per scambiarsi informazioni. La sua casa era diventata un punto di incontro e di scambio di importanti notizie sulle azioni da svolgere e sui pericoli incombenti per il movimento partigiano. Da queste prime osservazioni comprendiamo come l'antifascismo e la resistenza erano una questione che coinvolgeva le famiglie e le reti amicali. Padri, madri, sorelle, cognati, zii, nipoti costituivano i nodi di una rete che solo in un gruppo consolidato potevano trovare la complicità e la sicurezza che rendeva possibile la lotta clandestina in città. La famiglia, oltre a fornire un supporto affettivo e logistico, era il luogo più sicuro per fare riunioni, appoggiare le scelte dei congiunti e mantenere il più rigido riserbo sulle azioni di lotta da intraprendere. Virgilio, il padre di Roberto e fratello di Rudi, era stato sotto le armi ad Abbazia, dove era riuscito a imboscarsi e a fare l'infermiere, scampando a incarichi più rischiosi. Anche lui, dopo l'8 settembre, era tornato a casa e aveva iniziato a collaborare con la Resistenza nel quartiere di Gretta, dove aveva rilevato un negozio di alimentari. Il matrimonio con Anita era stato celebrato nel gennaio del 1944. La moglie, Anita Simonit, figlia di un decoratore di Romans di Isonzo, che aveva ideato le foglie dorate che ancora oggi abbelliscono il caffè San Marco, aveva lavorato da un avvocato e successivamente nello studio di un fotografo in centro città. Il negozio di alimentari aperto da Virgilio in via Cisternone era in realtà un luogo di smistamento di volantini e di stampa comunista e di traffico di bollini anonari falsificati per poter rifornire i ribelli nel bosco. Roberto racconta che nel doppio fondo di un bidone di olio era nascosta la posta per i partigiani e la stampa clandestina che poi era smistata ad un calzolaio di Roiano, altra zona strategica della città, il quale a sua volta la consegnava ad altri antifascisti. Si trattava di una rete estesa che poteva spezzarsi se qualcuno, catturato e sottoposto a tortura, avesse parlato. Da un articolo dell'ANPI, Comitato Provinciale di Trieste del 15 maggio 2018 a firma di Boris Kuret, leggiamo che nella zona di Gretta, in strada del Friuli 107, funzionava una stamperia clandestina partigiana denominata Morie. Probabilmente da lì provenivano gli stampati che nel negozio di alimentari venivano diffusi ai simpatizzanti. Il 28 agosto del 1944, durante un rastrellamento in via Udine, Virgilio fu catturato e arrestato. Le case dei familiari vennero perquisite minuziosamente, e le SS con le guardie civiche scucirono addirittura le fodere dei cappotti e delle borsette in cerca di carte compromettenti che consentissero di conoscere i membri della rete antifascista legati al negozio gestito da Virgilio. Le perquisizioni furono accurate, ma non al punto da mandare a controllare nell'armadio fra le lenzuola perfettamente piegate, al cui interno erano stati nascosti fogli e carte compromettenti. Del coroneo Virgilio venne deportato a Buchenwald e di lui non si ebbero più notizie. Più tardi si seppe che il convoglio che trasportava i detenuti nel lager negli ultimi giorni della guerra era stato bombardato. Probabilmente, come riferisce un testimone, Virgilio aveva approfittato di quel momento per darsi alla fuga, ma era stato ucciso mentre cercava di scappare. Il corpo del padre di Roberto non venne mai più ritrovato e fu un giornalista, deportato anche lui nello stesso convoglio, a fare alla famiglia questo racconto e a firmare poi il certificato di morte presunta. Anita era incinta del figlio Roberto, che non conobbe mai suo padre. I due sposi erano rimasti insieme solo pochissimi mesi prima di separarsi per sempre. Anche nel caso di Roberto, come in quello di Sonia, del dolore della separazione, della disperazione di non poter ritrovare il corpo del marito e della preoccupazione di crescere un figlio da sola, in casa non si parlò mai. Secondo Roberto, la filosofia familiare era quella di non dire ai bambini le cose brutte della vita, di preservarli da ogni dolore. Il problema fu che nel silenzio l'angoscia crebbe e certi comportamenti, come quelli di nonna Antonia, che consultò per anni chiromanti e spiritisti per ritrovare il corpo del figlio, suscitarono forti impressioni e inquietudini nel nipote, rimasto precocemente orfano. Via del Cisternone era una centrale molto importante della Resistenza. E lo stesso Rudi Ursic, a dirlo nella sua autobiografia politica, quando volle mettere in evidenza l'organizzazione raggiunta dagli sloveni e contestare le affermazioni di Giordano Pratolongo, dirigente comunista italiano, che invece ne mettevano in luce le mancanze e le difficoltà. Non posso non rilevare che, evidentemente, Pratolongo, oltre a non aver avuto modo di intrattenere un contatto diretto, verbale, con abitanti di Barcola e Roiano, dal suo ritorno dal confino di polizia, aveva a che fare con disinformatori, giacché proprio Roiano e Barcola, assieme a Gretta, che lega fra loro i due rioni, erano delle vere e proprie roccaforti delle attività illegali più delicate fin dall'inizio del movimento di liberazione sloveno. Infatti qui aveva avuto la sua sede fin dal 1942 una delle più grandi attive tipografie clandestine, da cui partiva una delle principali vie di rifornimento del movimento clandestino e guerrigliero del Carso Triestino, dei più svariati materiali, incluse le armi, previa raccolta nel retrobottega di alimentari in via del Cisternone. Fra gli organizzatori di detto traffico c'era uno dei miei fratelli, Virgilio, arrestato dai tedeschi durante l'occupazione, mandato a Buchenwald e lì assassinato 2 giorni prima della liberazione del campo, nonché mia cognata Nerina, nata Legovic, moglie del fratello Aurelio, anche lei finita in un campo di concentramento in Germania e per fortuna ritornata viva. Qui vi erano un paio di decine di abitazioni di attivisti e simpatizzanti del movimento, dove si tenevano riunioni, come pure abitazioni dove si nascondevano clandestini, compresa la mia abitazione, dove trovarono rifugio Branko Babic e Frank Stoka, quest'ultimo per oltre 3 mesi, nella seconda metà del 1944. Con l'arresto di Virgilio e la sua deportazione, l'attività del negozio venne presa in mano dalle donne. Anita e Nerina si alternavano al banco con soddisfazioni che esulavano dalla reale funzione di copertura dell'esercizio. Alle due donne piaceva vendere, parlare con i clienti, mettere in ordine la merce. Nel lavoro quotidiano dimenticavano la funzione particolare del negozio e si comportavano come 2 normali commesse. Nel 1944 la repressione non colpì solamente Virgilio. Le cose cambiarono radicalmente e per gli oppositori politici iniziò un periodo difficilissimo e drammatico. Leggendo i libri, i documenti, le carte di processi che raccontano della resistenza in città, è difficile farsi un'idea definitiva di quel periodo. Infiltrazioni, delazioni, rivelazioni fatte sotto tortura, illazioni su possibili spie si mescolano in maniera inestricabile. Nel dopoguerra, complici la divisione netta tra comunisti fedeli a Stalin e comunisti legati a Tito e il diffuso nazionalismo per l'appartenenza di Trieste, le notizie sulle presunte spie furono diffuse da esponenti politici di diverse appartenenze. Per anni si sostenne che il dirigente comunista Luigi Frausin fu consegnato ai nazisti e ucciso nella risiera di San Saba a causa di delazione slava. Solo recentemente la questione è stata definitivamente risolta dagli storici che hanno indagato sui documenti riguardanti il suo arresto. Le numerose testimonianze raccolte narrano dei possibili traditori, ma non sono chiarificatrici dell'intero contesto delle azioni, poiché il singolo testimone parla della zona ristretta del quartiere che aveva conosciuto, in cui aveva militato con i pochi compagni di cui conosceva l'identità. Ed è difficile dunque ricostruire un quadro d'insieme completo di ciò che accadeva in quegli anni in città e nel territorio vicino. Di frequente la memoria riporta quanto detto in periodi successivi, in cui veniva insinuato e ipotizzato che l'arresto e la deportazione dei compagni fosse dovuto al cedimento di alcuni, di cui si sussurravano i nomi. Sappiamo che il 1944 fu drammatico, perché in maggio furono arrestati 10 militanti di Muggia a causa di una delazione. Successivamente vi fu, nel settembre di quell'anno, l'arresto di ben 75 antifascisti italiani e sloveni, tra cui quello di Natale, Bozzo, Kolarić, responsabile militare della Federazione del Partito Comunista, arrestato a Vermegliano, una frazione di Ronchi dei Legionari, nei pressi di Monfalcone, con addosso un'ingente somma di denaro e molti documenti compromettenti. Gli arresti di settembre culminarono con 19 condanne a morte, tra cui quella di Kolarić, eseguite nello stesso mese. A ottobre venne catturato Ermanno Soglieri, segretario italiano del Comitato Circondariale di Unità Operaia dell'Avska Enotost, insieme allo sloveno Frank Stoka Rado. I Comitati di Unità Operaia erano composti da lavoratori italiani e sloveni, provenienti soprattutto dalle grandi fabbriche del territorio, che raccoglievano armi e viveri per i partigiani in bosco. Erano organizzazioni che teorizzavano la fratellanza italo-slava. L'obiettivo politico che maggiormente interessava Rodolfo Ursić, ma che non era affatto scontato, poiché le diffidenze e i sospetti che dividevano italiani e sloveni dopo 20 anni di fascismo si facevano sentire anche fra i compagni. Gli episodi più drammatici ed eclatanti della resistenza in città si verificarono nel mese di aprile del 1944. Il 2 aprile furono messe delle bombe nel cinema di Opicina, paese nelle vicinanze di Trieste, frequentato da soldati tedeschi. L'ordigno fece 7 morti fra i nazisti e causò una dura rappresaglia avvenuta il giorno successivo, in cui furono uccisi ben 71 detenuti. In realtà i prigionieri prelevati dalle carci furono 72. Stevo Rodić, infatti, riuscì a salvarsi miracolosamente dalla strage. Prelevati dalle carci di Trieste e fucilati nel poligono di tiro di Opicina. Successivamente i cadaveri furono bruciati nell'appena inaugurato forno crematorio del lager della risiera di San Saba. Il secondo attentato venne compiuto il 23 aprile presso la casa del soldato di Trieste, una mensa dove gli ufficiali tedeschi si trovavano a mangiare. Un ordigno esplosivo, collocato in una valigetta, causò la morte di 5 militari, cui seguì l'impiccagione di 51 civili italiani e sloveni, prelevati dal carcere del Coroneo e appesi alle sbarre del palazzo Rittmeyer, sede della mensa tedesca. I corpi furono lasciati penzolare per 5 giorni alle sbarre, a perenne monito per i ribelli triestini. L'orrore e lo sconcerto per la macabra esposizione dei corpi appesi alle inferriate fu enorme. Per un breve periodo la strada fu interdetta ai pedoni e molti intervistati Raccontano di aver fatto diversi giri con l'autobus per cercare di individuare fra i morti i volti dei loro compagni, figli e nipoti. La responsabilità dei due attentati venne attribuita a due partigiani azeri, reclutati dai nazisti, ma poi entrati in contatto con i partigiani del Carso sloveno. Si trattava di Mirdamed Sejdov, Ivan Raski, e Mehdi Husseinzade, Mihailo. Diverse ricostruzioni, in particolare quella di Marina Rossi, parlano dei due russi che fecero la resistenza a fianco dei partigiani sloveni. La cosa che appare interessante, a partire dall'intervista a Roberto Ursini, è la convinzione che l'attentato fosse stato discusso proprio nella casa di Nerina, in via San Cilino, dove anche nel secondo dopoguerra si svolsero le riunioni della sezione San Giovanni del PC. Non siamo in grado di sapere con certezza se effettivamente ci furono a casa degli Ursini discussioni e preparativi per l'attentato, ma come vedremo, i movimenti di Anita durante l'arresto di Nerina fanno sospettare che qualcuno della famiglia potesse sapere qualcosa. Uno dei motivi degli arresti, secondo una pubblicazione del WAIS, Unione Antifascista Italo-Slovena, di quegli anni, era il carattere di estesa organizzazione che aveva assunto nei mesi precedenti l'Unità Operaia, diventata un'organizzazione di massa che attirava l'attenzione dei tedeschi e dell'Ispettorato Speciale, date le frequenti riunioni degli attivisti. Inoltre, un numero così importante di resistenti difficilmente seguiva con scrupolo le regole dell'attività politica clandestina. Nerina venne catturata il 28 novembre 1944. Una macchina si fermò davanti al negozio. La donna venne caricata a bordo e l'automobile si avviò verso Piazza Oberdan, ma lungo la strada suonò l'allarme e i tedeschi con la prigioniera decisero di entrare in un rifugio. La cognata, pur essendo incinta, dopo aver assistito impotente alla scena, corse come una pazza ad avvertire Aurelio, che lavorava come cuoco alla mensa degli ufficiali tedeschi in via Udine, la stessa in cui era avvenuto l'attentato nei mesi precedenti. Aurelio riuscì a nascondersi a casa della madre di Anita, in via Valdirivo 31, prima che prelevassero pure lui. Nel dicembre del 1944, proprio poco tempo dopo l'arresto del fratello e della cognata, Rudi Ursic arrivò a Trieste e diede nelle sue memorie un quadro desolante dell'organizzazione politica, soprattutto italiana, definendo incredibilmente basso il rispetto delle norme cospirative che regnava nel PC di Trieste e provincia. Definiva addirittura irresponsabile il dirigente che avrebbe dovuto presidiare la sicurezza. Coadiuvato da Alessandro Destradi, Gigi, cercò di sfoltire i ranghi di Unità Operaia con una serie di decisioni che costrinsero gli antifascisti a schierarsi in modo più netto. Essi dovevano pagare una quota associativa, compiere azioni di lotta, come fare scritte sui muri, diffondere le pubblicazioni del partito e partecipare regolarmente alle riunioni. In breve tempo l'organizzazione dimezzò i suoi iscritti. Il numero dei rioni venne ridotto da 9 a 4, come i settori in cui era stata divisa la città dal punto di vista militare. Piano piano anche le organizzazioni femminili e giovanili ripresero nuovo vigore. Nei mesi da febbraio ad aprile del 1945 furono portate a termine dagli antifascisti delle azioni eclatanti che ebbero in città una vasta eco. Intanto, l'11 gennaio 1945, alle 5 di mattina, Nerina lasciò il carcere e si avviò con altre donne al vagone che l'avrebbe trasportata nel lager. Lo stato d'animo suo e delle sue compagne era di grande ansia e preoccupazione, ma anche di relativa speranza. Nerina racconta che in carcere l'idea dei campi tedeschi era del tutto vaga e realistica. Il clima a Trieste era lentamente cambiato. C'era la netta sensazione della sconfitta dei tedeschi e della possibile vittoria delle potenze alleate, di cui la più temibile per certi ambienti triestini, che si erano distinti in modo particolare nell'appoggiare il fascismo razzista, era la Jugoslavia e il suo esercito popolare di liberazione. In carcere le suore che sorvegliavano le prigioniere decisero di adottare un comportamento più morbido e lasciarono le porte delle celle aperte, di modo che le notizie e le persone circolassero facilmente. Le religiose, che temevano molto i partigiani jugoslavi e li immaginavano come barbari senza Dio, pronti ad ogni violenza, si ripromettevano di smettere i vecchi e compromettenti abiti da suore e di scappare o di nascondersi. Una detenuta di Lubiana, più vecchia delle altre prigioniere, poteva girare tra le celle e rassicurare le compagne sui campi dove le avrebbero portate, organizzando addirittura la futura giornata nel lager. Oltre al lavoro ci sarebbe stata un'ora di studio collettivo, un'ora di ginnastica, un'ora di politica. Le ragazze si ricordavano dei racconti delle famiglie che durante il primo conflitto erano state profughi nei campi organizzati dall'impero, dove non c'era molto da mangiare, ma la vita era sopportabile. Partivano non immaginando quanto avrebbero trovato in Germania. Il trauma fu dunque terribile. La mattina del 5 gennaio era buio. E il tempo era brutto. Mentre il corteo delle detenute si avviava verso la stazione, Nerina sentì gridare il suo nome. Erano la cognata Anita con la madre e Aurelio, che volevano darle un ultimo saluto e cercare di convincerla a fuggire dal gruppo incolonnato. Nelle sue condizioni, il viaggio e la detenzione in Germania erano un grosso rischio. La seguirono sino ai binari, cercando di convincerla a fuggire, ma non ci fu niente da fare. Nerina tranquillizzò i parenti dicendo che sarebbe tornata presto, perché ormai la guerra stava per finire, e minimizzò il pericolo cui andava incontro e che non conosceva affatto. Probabilmente non voleva mettere in pericolo i suoi con una fuga che avrebbe messo in allarme i tedeschi. Così il convoglio partì diretto a Ravensbrück, dove arrivò il 16 gennaio, esattamente il giorno in cui nacque il figlio di Anita, Roberto. Fine lettura, pagina 40.